Nelle prossime lezioni vedremo con un certo dettaglio due delle modalità di decadimento più tipiche, ovvero sia il decadimento alfa e il decadimento beta. Ne studieremo la fenomenologia e vedremo anche, seppur non nel dettaglio del calcolo, diciamo quali sono i modi, i modelli, le teorie che hanno permesso gradualmente di capirne le modalità. Qui cominciamo con lo studiare invece l'approccio statistico alla comprensione dei decadimenti radioattivi e anche a vederne alcune importanti e utili applicazioni. Se osserviamo ora la tabella dei nuclidi, detta anche diagramma ZN, noteremo che il punto rappresentativo di un nucleo beta instabile si sposterà lungo una linea isobarica, cioè verso il basso o verso l'alto, in direzione diagonale, a seconda che il decadimento porti all'emissione di un positrone o di un elettrone. Per quanto concerne invece il punto rappresentativo di un nucleo alfa instabile, esso si sposterà col decadimento alfa nel punto di coordinate n-2, z-2. Questa semplice osservazione è detta legge dello spostamento radioattivo e fu formulata nel 1913 da Soddy e Fagean. Già con gli studi condotti verso la fine dell'Ottocento da Becquerel si era capito che il ratio del decadimento di una sostanza radioattiva pura decresce col tempo in accordo con un andamento esponenziale decrescente, e questa è un'osservazione fondamentale, come vedremo. Una prima conseguenza che ne deriva è infatti che il fenomeno del decadimento coinvolge in realtà ogni singolo atomo di una certa sostanza, indipendentemente dagli altri atomi che lo circondano, ovvero sia non coinvolge il campione di sostanza radioattiva nella sua interezza, se non come somma delle potenzialità di decadimento di ognuno dei suoi atomi componenti. In pratica, il decadimento radioattivo di un atomo è un processo intrinsecamente statistico. Sostanzialmente si può dire che un atomo non invecchia mai. È sempre giovane fino al momento in cui decade o muore. È quindi impossibile predire quando uno specifico atomo possa decadere. Questo conduce naturalmente, come si vedrà, alla legge di tipo esponenziale decrescente col tempo, come effettivamente si è trovato sperimentalmente. Se, come praticamente quasi sempre avviene, si considerano campioni costituiti da grandi quantità di atomi, e per grandi si intende qualcosa che siano frazioni non piccole del numero di Avogadro, allora il processo di decadimento potrà comunque essere affrontato e trattato statisticamente, quindi alla stregua di variabili continue, supponendo che il sistema sia ad un certo istante costituito da un gran numero di atomi radioattivi. La legge di decadimento che si trova fornisce in tal modo il numero medio di atomi del sistema in un qualunque istante successivo, funzione del numero di coloro che potranno essere decaduti nel frattempo. Cominciamo col vedere come si affronta lo studio del decadimento di una sola sostanza radioattiva. La probabilità che un atomo decada in un intervallo di tempo delta t è proporzionale alla durata dell'intervallo delta t stesso, moltiplicato per una costante lambda, che viene detta costante di decadimento o probabilità di decadimento. Lambda ha le dimensioni dell'inverso di un tempo, risulta indipendente, come si è visto, dall'età dell'atomo ed è caratteristica della sostanza e del tipo di decadimento. Questa legge si applica indifferentemente a qualunque tipo di decadimento, sia quello alfa, beta, gamma, la gattura elettronica, la fissione spontanea. Se ora consideriamo il numero residuo indicato con N maiuscolo di T, ad un certo istante t successivo a quello iniziale di atomi della sostanza, o della sostanza radioattiva, e immaginiamo che questa sia una funzione continua del tempo, allora potremo esprimere la diminuzione di atomi nell'intervallo di tempo dt, indicata come meno di n, nel seguente modo: meno di n è funzione del tempo, uguale al prodotto fra la probabilità lambda di decadimento, il numero n di atomi presenti all'istante t per l'intervallino di tempo delta t. E questo in quanto si suppone che la diminuzione di atomi della sostanza radioattiva sia funzione indipendente delle tre quantità fra loro moltiplicate. Integrando rispetto al tempo si ottiene quindi che n grande di t è è uguale a n grande all'istante 0 che moltiplica e alla meno lambda t. L'inverso della costante decadimento, quindi 1 su lambda, detta anche tau, altro non sarà se non la vita media per il decadimento analizzato. Questo lo si può anche constatare se consideriamo la funzione di distribuzione statistica dei tempi di vita di ogni atomo della sostanza radioattiva. Questa funzione è data dal prodotto di lambda per n maiuscolo di t normalizzato al numero di atomi presenti all'istante 0, ovvero sia fratto n0, e quindi coincide col prodotto di lambda per n di 0 per e alla meno lambda t fratto n0, ovvero sia coincide col prodotto di lambda per e alla meno lambda t. A questo punto si può quindi calcolare la vita media, t medio, e vedere che equivale all'integrale esteso dall'istante iniziale fino a un tempo infinito del prodotto della variabile tempo t che moltiplica lambda e alla meno lambda t in dt, ovvero sia null'altro che l'inverso di lambda. Abbiamo così verificato che la vita media di una sostanza, indicata con tau, equivale all'inverso della sua probabilità di decadimento. Per fini pratici si usa poi introdurre il cosiddetto tempo di dimezzamento, indicato con T maiuscolo con pendice un mezzo. Tempo di dimezzamento della sostanza radioattiva, ovvero quello per cui il numero di atomi residui dopo un tempo di dimezzamento equivale alla metà degli atomi presenti all'istante iniziale, ovvero sia n0 mezzi uguale a n0 che moltiplica e alla meno tempo di dimezzamento fratto tau. Di conseguenza si avrà che il tempo di dimezzamento fratto la vita media tau altro non è se non il prodotto della costante di decadimento lambda per il tempo di dimezzamento, a sua volta uguale al logaritmo naturale di 2. Quindi nota la vita media tau, si può ottenere il tempo di dimezzamento t alla 1 mezzo moltiplicando semplicemente tau per il logaritmo naturale di 2. Quindi più o meno tau che moltiplica 0,69. Al ratio di decadimenti nell'unità di tempo si dà un nome particolare, lo si chiama attività, indicato con la lettera A maiuscolo funzione del tempo. Quindi A di t sarà l'attività della sostanza radioattiva ed è definita come il valore assoluto della derivata rispetto al tempo di n maiuscolo di t, ovvero sia il prodotto fra lambda e n maiuscolo di t. Quindi lambda che moltiplica n0, ovvero il numero di atomi presenti all'istante iniziale, che moltiplica e alla meno lambda t. Come si vede, è anch'esso una funzione che decresce nel tempo, in quanto al trascorrere del tempo stesso il numero di atomi non ancora decaduti e che quindi possono decadere diminuisce. L'unità di misura internazionale oggi adottata per il decadimento radioattivo è il becquerel, indicato con B maiuscolo Q, che corrisponde a una disintegrazione al secondo. Per motivi storici era stato a suo tempo introdotto il Curie, indicato con C maiuscolo I. Un Curie corrisponde a circa 3,7 per 10 alla 10 becquerel. Il grafico in trasparenza 5 mostra l'andamento dell'attività col tempo per una sostanza che abbia un tempo di dimezzamento pari a 140 giorni. Notate come sostanzialmente la retta tangente all'andamento nel punto di ascissa a tempo uguale a 0 interseca praticamente l'asse delle ascisse, ovvero l'asse dei tempi, esattamente nel punto tau, cioè nel punto corrispondente alla vita media della sostanza. Conviene sottolineare che questo vale quando la sostanza è una sostanza pura, ovvero vi è un solo modo di decadimento. Ma generalmente una sostanza radioattiva può avere diversi meccanismi competitivi e indipendenti di decadimento e questi verranno detti canali di decadimento. Ognuno può essere caratterizzato da una sua ben definita costante lambda con i, originando quindi diverse tipologie di sostanze figlie. Ora, se una sostanza presenta n diversi e indipendenti canali di decadimento, la sua probabilità totale di decadimento, che la indicheremo con lambda totale, Per l'additività delle probabilità di eventi indipendenti, altro non sarà se non la somma a variare d da 1 ad n di tutte le probabilità lambda con i per ognuno dei modi canali di decadimento. Quindi lambda totale uguale a 1 sull'inverso della vita media totale, uguale alla somma a variare d da 1 ad n di lambda con i, ovvero la somma a variare d da 1 ad n di 1 su tau con i. Ora, un decadimento con un numero n maggiore di 1, quindi con più modalità possibili di decadimento, viene detto diramazione. È il rapporto fra due diversi tipi I e J di prodotti di decadimento associati ai due diversi canali in un certo intervallo di tempo, verrà detto rapporto di diramazione relativo, ovvero branching ratio. E non può che coincidere, dato quello che abbiamo definito, col rapporto fra le rispettive costanti di decadimento. Quindi il branching ratio fra il decadimento di tipo I e quello di tipo J equivale al rapporto lambda con I fratto lambda con J. Il prodotto di un decadimento radioattivo può anche essere una sostanza radioattiva. Quindi una sostanza radioattiva può decadere in un'altra che a sua volta potrebbe decadere in qualcos'altro. Ora le due, la prima a essere decaduta e la seconda, vengono dette in relazione genetica e tipicamente ci si riferisce alla prima come genitore e alla seconda come figlia. Naturalmente questo processo si può estendere a molte generazioni. È quindi interessante studiare il decadimento radioattivo di più sostanze, soprattutto quando sono in relazione genetica fra loro. Nel grafico sulla sinistra a trasparenza 6 potete vedere quello che succede con uranio-238 in natura. Sostanzialmente, tramite una catena di decadimenti alfa, beta, eccetera, 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 l'uranio-238 decade producendo molti figli, nipoti, pronipoti, fino ad arrivare finalmente al piombo-206, che è un nucleo stabile. Per trattare il problema, si supponga di avere a un certo istante iniziale t uguale a 0 un numero n con 1 di 0 ed n con 2 di 0 di atomi delle sostanze 1 e 2, che sono in relazione genetica l'una con l'altra. Quello che si vuol fare è trovare le quantità n con 1 al tempo t ed n con 2 al tempo t nel generico istante t successivo a quello iniziale. Quello che avviene è che la sostanza 1 decadrà. Secondo la legge per cui la variazione del numero di atomi della sostanza 1, di n con 1, sarà uguale a meno n con 1 che moltiplica lambda con 1 per dt. E ogni suo atomo decaduto farà sì che se ne formi uno della sostanza 2. In conseguenza di ciò, il numero di atomi della sostanza 2 varierà per due ragioni. La prima è che diminuiranno per i decadimenti spontanei della stessa sostanza 2. Il secondo motivo invece è che il numero di atomi della sostanza 2 aumenta, cresce per la formazione di atomi della sostanza 2 come prodotti del decadimento di atomi della sostanza 1. La variazione totale risultante quindi sarà espressa dalla relazione secondo la quale la derivata totale rispetto al tempo del numero n con 2 numero di atomi della sostanza 2 sarà uguale alla differenza fra il prodotto di lambda con 1 per n con 1 e il prodotto di lambda con 2 per n con 2, con lambda con 1 e lambda con 2 che non sono altro che le costanti di decadimento, ovvero le probabilità di decadimento delle due sostanze. Se vi è poi una terza sostanza derivante dal decadimento della seconda, allora si avrà che in modo simile, derivata rispetto al tempo di n con 3 sarà espressa come lambda con 2 per n con 2 meno lambda con 3 per n con 3 e così via se vi dovessero essere altre sostanze successive alla terza. Se si hanno più generazioni in cascata, indicando con K il loro numero, quello che si ottiene è un sistema di equazioni differenziali che può essere risolto ponendo quanto vedete in trasparenza 7. Ovvero sia, in questo caso abbiamo n con 1 uguale a un coefficiente a con 1 che moltiplica e alla meno lambda 1t, n con 2 che è uguale ad a con 2 1 che moltiplica e alla meno lambda con 1t più a con 2 2 che moltiplica e alla meno lambda con 2t e così via. Le costanti A con IJ andranno determinate in modo che le espressioni nel sistema soddisfino le equazioni differenziali con le relative condizioni iniziali sui valori di N con I di 0. Ora, i coefficienti A con I diverso da J, danno luogo alla formula di ricorrenza che vedete in trasparenza 7, secondo la quale A con IJ sarà uguale ad A con I meno 1 J che moltiplica lambda con I meno 1 fratto lambda con I meno lambda con J, e poi quanto segue nell'espressione. Ora, i coefficienti con indici uguali si ricavano invece dalla condizione secondo la quale N con I all'istante 0 deve essere uguale alla somma di tutti i coefficienti A con I1 più A con I2 più eccetera eccetera più A con IK. Ogni espressione del sistema mostrato contiene una somma di esponenziali in cui compaiono le costanti di disintegrazione di ognuna delle sostanze che precedono quella considerata. Un caso particolarmente importante che vale la pena sottolineare è quello in cui c'è una sola sostanza, la sostanza 1, con n con 1 atomi all'istante 0. Procedendo fino alla terza generazione si ha quanto si vede espresso nel sistema in fondo alla trasparenza 7. Le espressioni mostrate in questa trasparenza e nella successiva sono ovviamente il frutto della soluzione, alle volte laboriosa, anche se non complicata, delle equazioni differenziali che vi ho mostrato in precedenza. Come potete ben immaginare, la soluzione di queste tipologie di sistemi di equazioni differenziali può essere alquanto noiosa, anche se importante. E proprio per evitare di doverle rifare ogni volta, c'è stato un progetto, alcune decine di anni fa, negli anni 50, se ricordo bene, detto Bateman Project, che ha affrontato la soluzione di diverse categorie di equazioni differenziali utili o fondamentali, sia nelle applicazioni fisiche che in quelle ingegneristiche. E fra le altre, ha anche definito tutte le soluzioni utili per queste tipologie di equazioni differenziali. La fenomenologia che si può sviluppare da queste considerazioni è molto interessante e naturalmente vengono subito delle domande che ci si può porre immaginando le condizioni iniziali delle sostanze radioattive presenti. Ad esempio ci si può chiedere se con due sostanze radioattive 1 e 2 di una stessa catena, quindi in relazione genetica fra loro, per cui n con 1 all'istante t determina tramite la costante lambda con 1 n con 2 all'istante t, ci si può chiedere se vi sia un istante t asterisco di 1 e 2 in cui le due attività combaciano. Ora io vi invito a affrontare la soluzione di questo problemino da soli, del resto trovate la soluzione all'interno degli appunti completi che vi passerò. E quello che si ottiene è che il tempo t asterisco con 1 e 2 risulta essere 1 fratto la differenza fra la probabilità lambda con 1 e la probabilità lambda con 2 che moltiplica il logaritmo naturale del rapporto fra lambda con 1 e lambda con 2. Andando oltre con la curiosità, si può constatare che questo stesso risultato combacia anche con quello che si chiama tempo massimo, ovvero sia il tempo in cui la sostanza figlia raggiunge il massimo della propria entità. Vediamo ora quattro casi notevoli. Cominciamo col primo, quello in cui si abbia lambda con 1 maggiore di lambda con 2. Ebbene, dopo un tempo sufficientemente più lungo dell'inverso della probabilità di decadimento lambda con 1, si ha per n con 2 all'istante t la seguente espressione approssimata, ovvero sia n con 2 all'istante t può essere circa espresso come il prodotto fra n con 1 all'istante 0 che moltiplica il rapporto fra lambda con 1 e la differenza fra lambda con 1 e lambda con 2, il tutto moltiplica ancora e alla meno lambda con 2t. Quindi la sostanza figlia per un tempo t maggiore di t massimo risulta decadere sostanzialmente secondo la propria costante di decadimento lambda con 2, come se fosse ormai trascurabile l'apporto della sostanza genitore. Se lambda con 1 è minore di lambda con 2, dopo un tempo t sufficiente ad essere molto molto maggiore di 1 su lambda con 2 e quindi dopo che t ha superato il tempo necessario alla sostanza 2 per raggiungere il massimo della sua quantità, si può ottenere per n con 2 di t la seguente forma approssimata, n con 2 di t circa uguale ad m con 1 all'istante 0, che moltiplica lambda con 1 fratto lambda con 2 meno lambda con 1, che moltiplica e alla meno lambda con 1 t. Sostanzialmente, in questo caso, la sostanza figlia risulta decadere secondo la costante di decadimento lambda con 1 del genitore, l'opposto di quanto si era visto al punto precedente. Come terzo caso vediamo quello in cui lambda con 1 sia molto molto minore di lambda con 2. In tal caso, se t è maggiore del tempo necessario perché la sostanza 2 raggiunga il suo massimo, si ottiene la quasi uguaglianza fra le attività A con 2 di t e A con 1 di t. Si individua quindi quello che è un equilibrio transiente fra le attività degli elementi 1 e 2. Il rapporto è sostanzialmente costante fra esse, ovvero sia A con 2 fratto A con 1 equivale a circa lambda con 2 fratto la differenza lambda con 2 meno lambda con 1, quasi uguale ad 1. Vediamo ora il quarto caso particolarmente interessante. In questo caso si suppone di avere lambda con 1 molto minore di lambda con 2, come prima, ma al tempo stesso lambda con 2 molto piccolo, prossimo a 0. E considerare tempi t per i quali 1 su lambda con 1 sia molto maggiore di t, che al tempo stesso deve essere molto maggiore di 1 su lambda con 2. In tal caso quello che si ottiene è che sostanzialmente n grande con 1 di t va circa come n con 1 di 0, cioè resta più o meno costante. N grande con 2 di t va circa come n con 1 di 0, che moltiplica lambda con 1 su lambda con 2, che a sua volta moltiplica la differenza fra 1 ed e alla meno lambda con 2 t. In tal caso l'attività A con 1 di t è molto piccola, quasi costante, mentre A con 2 di t tende all'equilibrio non appena t tende a essere abbastanza più grande di 1 su lambda con 2, quando e alla meno lambda con 2 t tende a 0 e l'attività A con 2 di t tende all'attività A con 1 di 0. Per avere l'equilibrio effettivo bisognerebbe però che la derivata rispetto al tempo di n con 1 di t fosse nulla. Estendendo questo al caso di una generica catena radioattiva con più decadimenti successivi, ne verrebbe che tutte le attività sarebbero fra loro uguali. Supponendo quindi k decadimenti successivi, avremo che A con 1 di t uguale ad A con 2 di t, uguale ad A con 3 di t, eccetera, eccetera, uguale ad A con k di t. L'effettivo raggiungimento di questa condizione richiederebbe però che il genitore fosse stabile, con lambda con 1 uguale a 0 e quindi con una vita media infinita. Ma anche se questo significherebbe che il genitore non decade mai, si può comunque approssimare la condizione purché la vita media del genitore sia molto molto grande, senz'altro molto più grande di tutta quella dei figli e dei nipoti successivi. Al crescere del tempo t si tende quindi alla condizione, detta anche di equilibrio secolare, per la quale si ha che n con 1 di t per lambda con 1 è uguale a n con 2 di t per lambda con 2, uguale così via fino all'uguaglianza con n con k di t per lambda con k. I casi ora discussi sono ben esemplificati nella figura in basso a destra alla trasparenza 9, che riporta i ratei di decadimento di particelle figlie con probabilità di decadimento minore o maggiore di quella di uno stesso genitore. Vediamo ora come i decadimenti radioattivi possano essere opportunamente sfruttati per utilizzazioni pratiche, quali ad esempio la datazione di reperti geologici o anche di reperti biologici. Sostanze comunemente utilizzate a questo scopo sono l'uranio con tutti i suoi isotopi, il torio, il potassio e il rubidio. Le tecniche di datazione radioattiva permettono di determinare l'età dei minerali, che può anche essere dell'ordine di alcuni miliardi di anni. Per età si intende ovviamente il momento a partire dal quale la sostanza che costituisce un minerale si è cristallizzata. Consideriamo una roccia che al momento della sua formazione contenesse anche dell'uranio. Ebbene, nel tempo trascorso avrà accumulato dell'elio prodotto dal decadimento dell'uranio stesso, come potete vedere se ricordate il grafico presente alla pagina 6 di queste trasparenze, ovvero la catena di decadimento dell'uranio fino al piombo stabile. In pratica, ogni atomo di uranio-238 che si trasforma poi in piombo-206 emette ben 8 particelle alfa, che se non sfuggono dalla roccia, durante tutti gli anni passati dal momento in cui si è formata, permettono di datarla confrontando l'uranio-238 ancora presente e l'elio che nel frattempo si è accumulato. Si utilizza a tal proposito anche il rapporto uranio-piombo, che risente meno dei problemi dovuti alla diffusione o alla fuga dalle rocce che sono tipici dell'elio. L'elio, infatti, bisogna ricordare, è un gas nobile. Ha degli atomi molto piccoli e che riescono a infilarsi in qualunque piccolo anfratto, in qualunque fessura all'interno di qualunque minerale, e quindi è sufficiente anche un leggero movimento tellurico che scuota la roccia per farle fuoriuscire dell'elio che può aver accumulato nei milioni e milioni di anni da quando si è formata. In tal modo, chiaramente, misurando l'elio rimasto al momento in cui vogliamo datarla, ne troveremo di meno di quello che ci sarebbe stato se non fossero avvenuti questi fenomeni che l'hanno depauperata dall'elio che sarebbe stato presente per motivi puramente dovuti ai decadimenti radioattivi. Per procedere alla datazione si parte dai numeri relativi di nuclei genitori e figli osservati in un campione al tempo T1, cioè oggi quando si vuole procedere alla datazione della roccia, e li si confronta con quelli al tempo T0, quando il materiale si è cristallizzato intrappolando i nuclei genitori nella loro posizione attuale. Ora, dato il decadimento dell'isotopo genitore G in quello figlio F, si contano con metodi chimici gli attuali numeri G maiuscolo ed F maiuscolo, ovvero quelli che chiamiamo N maiuscolo con G all'istante T con 1 ed N con F all'istante T con 1. Se a partire dall'istante iniziale T con 0 ha agito solamente al decadimento radioattivo, allora al supposto che all'istante T con 0 non vi fossero ancora nuclei figli, cioè che N maiuscolo con F e T con 0 fosse uguale a 0, si avrà che N con F e T con 1 più N con G di T con 1 è uguale a N con G di T con 0. Ng di t con 1 è uguale a Ng di t con 0 che moltiplica E alla meno lambda che moltiplica a sua volta t con 1 meno t con 0. In conseguenza di ciò chiamiamo delta t l'età del minerale e avremo che delta t equivale a t con 1 meno t con 0, ovvero sia 1 su lambda che moltiplica il logaritmo naturale del rapporto fra N con G di t con 0 ed N con G di t con 1. Ovvero sia 1 su lambda che moltiplica il logaritmo naturale della somma fra 1 e il rapporto n con f di t con 1 ed n con g di t con 1. La costante di decadimento del genitore, lambda, è misurabile in laboratorio tipicamente, con più o meno precisione, ed è proprio la precisione con cui è nota. E la statistica di conteggio che si riesce ad avere per i numeri n maiuscolo con g ed n maiuscolo con f che determinano la precisione che si riesce ad avere sulla determinazione dell'età del campione.
Vediamo ora come si affronta la datazione di reperti organici, quali animali o vegetali. Una struttura organica, durante il suo ciclo vitale, assorbe anidride carbonica, CO2. L'anidride carbonica contiene ovviamente carbonio, soprattutto nei suoi isotopi stabili, carbonio 12 e carbonio 13. La percentuale di carbonio 12 è pari circa al 99%, quella di carbonio 13 è un po' superiore all'1%. C'è però anche un isotopo radioattivo del carbonio, il carbonio 14, che decade beta-meno, ovvero sia emettendo elettroni, decade trasformandosi in azoto 14, con una vita media tau pari a 8.267 anni. Responsabili della formazione del carbonio 14 nell'atmosfera sono i raggi cosmici. Sostanzialmente i neutroni termici derivanti dall'interazione fra i raggi cosmici e gli strati alti dell'atmosfera vengono catturati dal carbonio producendo carbonio 14. Ora, l'equilibrio dinamico che si instaura fra produzione e decadimento, supponendo ovviamente che siano stabili la struttura chimica e la densità media dell'atmosfera, nonché il flusso dei raggi cosmici, mantiene sostanzialmente costante la concentrazione di carbonio 14 nell'atmosfera terrestre. Questo valore abbastanza costante di concentrazione di carbonio 14 ovviamente non è sempre stato lo stesso nella storia della Terra, però in media si mantiene abbastanza costante sull'arco di migliaia o decine di migliaia di anni. L'importanza di questo isotopo radioattivo del carbonio, prodotto con un rateo che indichiamo con Q di carbonio 14, è che reagisce con l'ossigeno per dare origine all'anidride carbonica carbonio 14 O2, che viene chiaramente riutilizzata dalle piante durante la fotosintesi. Chiaramente le piante vengono poi assunte dagli animali e entrano quindi assieme al carbonio 14 nel ciclo vitale di tutte le strutture viventi presenti sulla Terra. Con questo meccanismo quindi il carbonio 14 si trasferisce nei composti organici attraverso la catena alimentare per una abbondanza isotopica pari a circa 1,3 atomi di carbonio 14 ogni 10 alla 12 atomi di carbonio 12. Quindi, sostanzialmente, tutta la materia vivente è leggermente radioattiva in funzione di quanto carbonio 14 contiene. Se quindi il ratio di produzione di carbonio 14 si mantiene costante, allora anche la materia organica, se vive abbastanza lungo, riesce a raggiungere l'equilibrio del suo contenuto di carbonio 14 con quello dell'atmosfera. Si ha cioè che la derivata rispetto al tempo della quantità di carbonio 14 è uguale a zero, in quanto il ratio di carbonio 14 sarà esprimibile come lambda di carbonio 14 per n di carbonio 14. E il metabolismo fa sì che questa concentrazione nella materia vivente si mantenga fino alla morte, a partire dalla quale però il metabolismo non esisterà più, quindi la sostanza prima vivente e ora morta non assume più carbonio 14 e interrompe quindi l'equilibrio con l'atmosfera. Di conseguenza, dalla morte dell'organismo, il contenuto di carbonio 14 comincia a decrescere secondo una legge di decadimento radioattivo. Indicando con A maiuscolo con pedice SP per un campione la sua attività specifica, ovvero l'attività per unità di massa, e indicando con T con 0 il tempo della morte dell'organismo e T con 1 il tempo nel quale si vuole effettuare la misura dell'età dell'organismo dalla sua morte, allora detta appunto delta T, la differenza T con 1 meno T con 0, si avrà che l'attività specifica per il carbonio 14 all'istante T con 1 dovrà essere uguale al prodotto fra l'attività specifica per carbonio 14 all'istante T con 0, quello della morte, che moltiplica E alla meno lambda, che moltiplica a sua volta T con 1 meno T con 0. Di conseguenza si ottiene che delta T equivale a 1 su lambda, che moltiplica il logaritmo del rapporto fra l'attività specifica al momento della morte e l'attività specifica al momento della misura. Ora, i metodi di datazione che sfruttano questa tecnica sono affidabili fino a tempi non superiori a circa 7, tutt'al più 8 volte la vita media, del carbonio 14, quindi. Ciò significa che si possono ottenere datazioni con una buona attendibilità fino a tempi inferiori a circa 6 per 10 alla 4, in certi casi con misure molto raffinate 7 per 10 alla 4 anni. Quindi tempi sufficienti a capire cosa è successo a materiali biologici nelle ultime decine di migliaia di anni. Come vedete nel disegno che c'è a sinistra nella pagina 12 è illustrato un pochino il ciclo con cui viene prodotto il carbonio 14, entra in circolo nel materiale vivente, eccetera, eccetera.